Jerusalem, Jerusalem, fogliati della tua tristezza. Gerusalem, Gerusalem, canta e danza il tuo Signore.
Gerusalem,
Gerusalem, spogliati della tua tristezza. Gerusalem, Gerusalem, canta e danza il tuo Signore.
È giorno particolarmente intenso, quello di oggi. È giorno di festa, lo dicevamo prima, è insieme giorno che si introduce dentro i grandi giorni della Settimana Santa, dove si intrecciano tantissime cose, si intrecciano esperienze bellissime di amicizia, di amore, di dono, e insieme i drammi della vita, i tradimenti, l'invidia, la gelosia, la violenza, la morte. Ciascuno di noi, penso, è qui con sentimenti diversi, con storie diverse, e ci portiamo dentro anche ciò che sta avvenendo nel nostro paese e nel mondo. Penso che l'intrecciare questo con ciò che celebreremo in questi giorni sia estremamente interessante ed estremamente bello. E si intrecceranno davvero, si potranno intrecciare davvero queste vicende. Intanto ci mettiamo in cammino per seguire Gesù nei primi passi di oggi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine, in nomine Domini.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano, infatti,
non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono.
Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare, perché la infastidite. Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete fare loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?
Allora mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro:
andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi.
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse:
in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà.
Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro:
sono forse io?
Egli disse loro:
uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.
E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
prendete, questo è il mio corpo.
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro:
questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio.
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro:
tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea.
Pietro gli disse:
anche se tutti si scandalizzeranno, io no.
Gesù gli disse:
in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai.
Ma egli, con grande insistenza, diceva:
anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
sedetevi qui, mentre io prego.
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate.
Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva:
Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu.
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo:
quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta.
Appena giunto, gli si avvicinò e disse:
Rabbì.
E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
come se fossi un brigante, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo:
lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo.
Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo:
non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò, dicendogli:
sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?
Gesù rispose:
io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli:
fai il profeta!
Fa il profeta!
E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse:
anche tu eri con il Nazareno, con Gesù.
Ma egli negò, dicendo:
non so e non capisco che cosa dici.
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
costui è uno di loro.
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro:
è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo.
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quest'uomo di cui parlate.
E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò:
tu sei il re dei giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:
«Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano».
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito.
Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al mio Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Non offrirò sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Per me la sorte è su luoghi deliziosi. Lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore. Stai al mio fianco, non vacillerò.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia vera e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro:
«Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?»
Sapeva, infatti, che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
«Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?»
Ed essi di nuovo gridarono:
«Crocifiggilo!
Crocifiggilo!»
Pilato diceva loro:
«Che male ha fatto?»
Ma essi gridarono più forte:
«Crocifiggilo!»
«Crocifiggilo!»
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero intorno al capo. Poi presero a salutarlo:
«Salve, re dei Giudei!»
E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva «Il re dei giudei». Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo
«Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce».
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano
«Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo».
E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce
«Eloi, Eloi, lema sabachthani»,
che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano
«Ecco, chiama Elia».
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo
«Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere».
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Solo in Dio
Riposa l'anima mia, a Lui la mia speranza.
Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a Lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
davvero, quest'uomo era figlio di Dio.
Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Ioses, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.